This is Blues Power.
Sai che tocca a noi?
Tocca a noi, spade, sì, me ne sono accorto. Eh?
Eh sì, le 22.04, ma funzionano questi microfoni?
Sì, sì, a voglia.
Ma
si può dire a voglia. Well, she's walking through the crowd. Mi spaventi un po' quando ti vedo così che dubiti.
Ma no, perché qua il mixer fa un po' le bizze, sono cambiati i canali e non me trovo.
Ma Fagiolino non le fa le bizze però il mixer, come mai? Spider questa sera in, diciamo subito che la è tutta a nome Spider, la scaletta di questa sera.
Ma no, non è vero,
come al solito noi non è che sempre sappiamo dove andremo a parlare. Vedi, si schermisce, ma è vero, invece è vero. E, semplice, la scorsa settimana che avevamo fatto eravamo scesi lungo la Route 66,
sì, da Chicago fino a
Santa Monica in California, già che siamo in California,
siamo rimasti in California,
ci fermiamo, è il sole, il mare, le onde dell'oceano,
sì, ci piacciono,
e tanta...
ancora un altro breve scampolo d'estate,
sì, tanta bella musica, e poi andando a cercare insomma ne abbiamo trovata tanta,
sì, il West Coast Jazz, che il jazz che si sviluppa fra Los Angeles e San Francisco fra la metà degli anni 40 e gli anni 50, e
vedremo un po' anche le differenze con quello che era stato l'East Coast, no? che abbiamo seguito per anni, insomma, da questa trasmissione, questa radio. Non che ci mancassero i musicisti della West Coast, però
sì,
l'abbiamo sempre così, a volte anche trascurati, non tutti i loro nomi, perché qui stiamo parlando di Charlie Parker, Nat King Cole, Coleman Hawkins, Chas Mingus, Dexter Gordon, insomma veramente tanti bravi artisti. E cominciamo dall'inizio?
Cominciamo proprio da prima ancora, dal 1922. E quando appunto
siamo degli abusivi,
meglio, già nel 1917 Jelly Roll Morton ha passato un po' di tempo in California, e invece nel 22 Kid Ory forma una band a Los Angeles, e lui trombonista. Ci sentiamo questo scampolo di Ory's Creole Trombone.
Thank you.
Insomma, niente male, queste erano proprio le musichette dei primi anni del Novecento, del jazz.
Ma... nel 1944 un produttore losangelino, Norman Gans, mette in scena questi concerti jazz al Philharmonic. Al Philharmonic Auditorium di Los Angeles.
Sì, era la prima volta che si mischiava il sacro con il profano, possiamo dire, nel tempio della musica classica veniva presentato del jazz, per il quale non tutti erano d'accordo, alcuni sì, ci vedevano ovviamente la straordinaria bellezza che cogliamo anche noi, ma per molti altri tacciavano il jazz di cacofonia, oppure di essere, e non lo comprendevano, di essere inascoltabile. E questo fu un grande lancio, il Philharmonic Auditorium, per Grenz e per tanti musicisti, che lui non era musicista ma amante della musica e produttore, insomma si diede parecchio da fare, portò sul palco tanta gente, appunto con Lennon, Hawkins, Charlie Parker, Sonny Criss, Nat King Cole e tanti altri. E questo jazz di Philharmonic cominciò appunto nel 44, ma ebbe numerose esibizioni fino al 1957, ogni anno ci fu un concerto, e poi fecero uno special event nel 1967. Noi cosa abbiamo scelto? Fior da fiore, Spider?
Abbiamo scelto Charlie Parker, che addirittura è un tal Russ Russell, fondò una casa discografica solo per poter registrare Charlie Parker alla Philharmonic.
E ha fatto bene, diciamo.
E ce la devo sentire in questo After You Gone.
Sì, insomma, al Killian è la tromba che avete ascoltato in
sì, ci chiedevamo chi esatto. fosse questa bellissima tromba.
La compagnia di Charlie Parker in questo mega gruppo a The Philharmonic.
E niente, comunque lungo la Central Avenue di Los Angeles c'era un sacco di localetti dove si suonava il jazz e un Los Angelino Doc come Dexter Gordon suonava anche lui
il sassofono. Voglio, diciamo che il Charlie Parker darà una dignità a questo strumento del sassofono, la cui eredità insomma è evidente ancora oggi, saranno in molti poi ad apprezzare questo strumento e a portarlo alle estreme conseguenze. E rispetto alla tromba, che era uno strumento e faceva parte anche nell'orchestra di musica classica, il sassofono invece è uno strumento
nato col jazz,
nato con il jazz, evolutosi con il jazz. Dexter Gordon, un grandissimo, lui forse non ha introdotto figure fondamentali linguistiche come ha fatto Charlie Parker, John Coltrane, ma il suo stile è riconoscibilissimo, uno di quelli che si può riconoscere alle tre prime note che a suonare sia lui, e poi ha influenzato tantissimi musicisti, comunque lo stesso Gore, lo stesso Coltrane, Sonny Rollins, e non una compagnia di giro dove si sono poi, diciamo, evoluti l'uno con l'altro. Ascoltiamolo in questo brano che ho parlato.
Si chiama Home Run. We'll be right back.
stata...
Se Dexter Gordon è andato proprio a Los Angeles, invece Werder Gray nasce a Oklahoma City, probabilmente avrà fatto anche lui la Route 66 per andare...
È probabile
a suonare nei club di Central Avenue.
Ci rimane poco a Oklahoma City e lui stazionerà, diciamo, tutta la sua breve vita, perché poi nato nel 21, muore nel 1955, diciamo sarà protagonista soprattutto sulla West Coast, e anche per questo i critici ci metteranno un po'
a scoprirlo
e riscoprirlo, esattamente, solo nel tardo Novecento si comincerà a capire l'importanza del suo contributo.
Nei club di Central Avenue spesso si facevano delle battaglie,
dei contest,
sì, come fanno anche adesso i rapper più o meno,
amici e rivali allo stesso tempo,
esatto.
Si sfidavano al suon di musica.
Dexter Gordon dichiarò che c'era sempre un sacco di gente sul palco, ma alla fine la serata andava sempre a finire che eravamo rimasti solo Walder e io. E il suo modo di suonare era più fluido e pulito, aveva tantissime idee. Questa cosa della battaglia convinse un... Ross Russell, quello che fondò la casa
discografica
a incidere un disco appunto di una battaglia, questa The Chase, che noi adesso ci andiamo a risentire. Dexter Gordon e Walter Gray.
È un gran bel documento della storia del jazz, questa registrazione.
Noi passiamo a un altro grande.
Eh sì, questo è un monumento del jazz, abbiamo nominato anche la scorsa settimana.
Charles Mingus, da Pithecanthropus Erectus, un album del 1956. E questa è una canzone, Foggy Day, in realtà sarebbe Foggy Day in London Town di George Gershwin, in realtà
è rivisitata, è portata a San Francisco,
è Foggy Day in San Francisco con con i suoni della città.
Esatto, vengono aggiunti rumori della strada. Ora ce l'ascoltiamo da capo, ma insomma è abbastanza interessante. Mingus, un monumento, lui cresce grazie ai canti gospel nelle congregazioni religiose, come è successo per molti altri, nel blues, nel jazz. Ovviamente i suoi punti di riferimento sono il blues, il jazz delle origini. Però lui era anche un amante, grande ascoltatore di musica classica, da Bach, Strauss, Schoenberg, Debussy, Ravel, e tutta cosa che finirà, tutta farina che entrerà nel suo sacco e lo renderà poi il grandissimo genio che conosciamo, e influenzato da Duke Ellington e più che da Charlie Parker, quindi è amante della questa concezione del sound orchestrale anziché solistico, e questa cosa diede valse a Mingus il soprannome di Baron in contrapposizione in unione a quello del Duca. Bene, lo sentiamo da capo, che
sì, certo.
Vale la pena, sì.
Pete Cantrepus e Erectus, un album fondamentale. Noi passiamo a Buddy Collette, anche lui nativo di Los Angeles,
che insomma ha bei legami insieme a Chas Mingus, perché loro insieme nel 1933 formarono la loro prima band. E fra l'altro Collette sarà quello che poi influenzerà parecchio Mingus nel fargli lasciare il violoncello e passare al
contrabbasso.
Esattamente.
Nel 1949 Buddy Collette fu l'unico membro nero della band per una trasmissione televisiva, You Bet Your Life, presentata da Groucho Marx.
Addirittura.
E questa cosa di essere l'unico membro nero suscitò tanto scalpore che il direttore dell'orchestra Jerry Fielding arrivò a ricevere lettere di odio per aver appoggiato Collette,
cosa che senz'altro non era una novità, ancora più vergognosa se andiamo a pensare che lui, come tanti altri musicisti neri e anche non musicisti, comunque furono considerati carne da cannone quando si trattava di partire per la Seconda Guerra Mondiale. E quindi anche lui aveva fatto parte della US Navy come musicista, insomma, in giro negli anni della guerra, e lì ci poteva stare, ma non certo andare in uno spettacolo televisivo che avrebbe scatenato appunto l'odio di questi razzisti, insomma.
Lui fu anche molto attivo a livello di sindacato musicale.
Questa è un'altra bella storia. C'erano due sindacati negli Stati Uniti all'inizio del Novecento per quanto riguarda i musicisti, quindi il sindacato poi non solo ti permetteva, no, la carriera, di trovare appunto scritture eccetera, ma anche ti dava una sorta di assicurazione, di prestazioni assicurative, no?
Certo, uno era per i musicisti neri e un altro per i musicisti bianchi, e Buddy Collette fu uno insieme ad altri musicisti che cercò di riunire tutti sotto un unico sindacato. E questa cosa fu anche spinta da figure iconiche come Nat King Cole e Frank Sinatra, che sostennero pubblicamente il gruppo interrazziale. E poi
sì, perché dunque questi qui diedero vita a un'orchestra sinfonica interrazziale, era uno dei primissimi esempi.
Va bene, abbiamo parlato su tutta la canzone, Buddy Collette, Making Whoopi. Radio Onda Rossa, Blues Night. Passiamo a Woody Herman, che nel 1947 organizzò una sua band, i Second Herd, a Los Angeles, con sassofonisti, sassofono tenore Stan Getz, Zoot Sims e Derby Stewart, e il sassofonista baritono Serge Chaloff, e senza chitarra, senza pianoforte. E insomma, questa formazione fu una dei precursori dello stile cool, e andiamo a sentire Woody Herman.
Woody Herman, abbiamo sentito come lui sia poi alla fine uno dei primi padri del cool, uno stile jazz che a noi piace sì. Tanto. Lui bianco, così come bianco è Gary Mulligan, che stiamo ascoltando in sottofondo, che lui ha partecipato alla band di Miles Davis, contribuendo agli arrangiamenti ma anche alle registrazioni, che quella session che si tenne fra il 49 e il 50, che poi porterà il famoso Birth of the Cool, che però uscì solo nel 1957, e quindi insomma è portato con sé in California questo stile del jazz, e formò anche lui un quartetto innovativo senza pianoforte, che è una cosa inaudita per l'epoca, un po' come dire un gruppo rock senza chitarra, inconcepibile che mancasse il pianoforte appunto in un gruppo jazz. Ad affiancarlo ci sarà anche Chet Baker, per esempio, che probabilmente proprio in questo brano ci stiamo ascoltando.
Esatto, Walking Shoes con Chet Baker. Rossa Blues Night, noi qua ci rendiamo conto che è ancora tanta la roba da...
Toccherà aggiornarci.
Sì, faremo una seconda puntata.
E comunque, ecco, stavamo ascoltando il Cool, che ci piace tanto. Poi fra l'altro questa parola nata con il jazz, e poi ha assunto anche il significato che conosciamo ancora oggi, che non è quello
una
di
cosa
di
cool,
freddo,
ma una cosa figa.
Esatto, una cosa bella. E sebbene la scena jazz nell'East Coast, il cool lascerà presto il posto ad altre cose come l'hard bop e via dicendo, si radicherà invece in California. E forse uno dei motivi per cui ebbe così lunga vita, ce lo spiega appunto uno dei musicisti in un suo...
Howard Ramsey, che fonda appunto... che poi si trovano tutti in questa Hermosa Beach Lighthouse Café.
Sì, sono... è molto locale, come non solo non usciva dai confini della California nella sua maggioranza, ma non usciva proprio dai confini di qualche strada.
Probabilmente, sì.
O a Los Angeles o a San Francisco, ma insomma quella era la zona di appartenenza.
E comunque stavano al mare.
Esatto.
Sì, probabilmente il sound della costa occidentale, questo è quello che dice Bob Rush, il sound della costa occidentale forse non aveva la gravità di quello della costa orientale, ma dopo tutto questi erano californiani che si godevano il sole e il surf, e la misura in cui la celebrità si offriva attraverso il lavoro di studio offerto dall'industria dello spettacolo.
Dice, pensate alla California come al sole e al surf, e pensate a New York come cemento e sabbia, e la musica in qualche modo riflette questo, è uno migliore dell'altro, dipende da cosa cerca.
Certo.
Bene, grande saggezza.
Howard Ramsey e i Lighthouse All Star, questa Hermosa Summer. Radio Onda Rossa 87.9, vi ricordiamo, una radio che non campa d'aria ma dalle vostre sottoscrizioni, senza padroni e pubblicità dal 1977.
E quindi non scordate di sostenere questa straordinaria radio autogestita, militante, indipendente, e chi più ne ha più ne metta. Scusa Spider.
www.ondarossa.info per riascoltare tutti i podcast e per sottoscrivere. Noi chiudiamo qui, ci sentiamo alla nostra Nino Simone.
I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish
quindi settimana prossima continueremo con il jazz.
Restiamo sulla West Coast, che ci siamo trovati bene, mi sa che ci staremo un po',
Bene, quindi un saluto a tutti, tutte e tutto, e
un pensiero sempre da parte nostra, di tutta la radio, ovviamente, a chi non gode della propria libertà imprigionato in questo non luogo, come dice il nostro caro fagiolino, chiamato prigione. Bene, a presto fuori, tutte e tutti.
Buonanotte,
buonanotte.
Well, she's walking through the crowd with a circus mind.